La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi fino alle 9.30, dopo avremo anche Raffaele Palumbo, i consueti appuntamenti, le rubriche del lunedì mattina, ma questo fine settimana e l'Immacolata è stata caratterizzata dalle precipitazioni nevose che sono arrivate anche in Toscana, neve sopra i 500-700 metri a Betone, a Miata, Passo della Cisa, adesso prorogata l'allerta neve per la giornata di oggi, l'annuncio dal presidente Gianni, ma noi ne vogliamo sapere di più dall'AMMA. Giulio Betti quest'oggi con noi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
E allora, che giornata e che inizio settimana sarà?
Allora, un inizio settimana invernale, perché appunto abbiamo questo vortice di bassa pressione che insiste sull'Italia centrale. L'Italia e la Toscana è leggermente a nord del sistema e quindi riceve queste precipitazioni che insistono soprattutto sui settori appenninici. L'abbiamo visto, nevicate anche abbondanti al confine con l'Emilia e la Romagna, oltre i 500-600 metri di quota. Continuerà a nevicare anche nella prima parte di oggi, precipitazioni che interesseranno soprattutto l'Alto Mugello, direi l'Alto Casentino e in generale comunque l'Appennino Tosco-Emiliano, nevicate oltre direi 500-700 metri in mattinata, 600-900 metri nel pomeriggio. Nevicherà ancora anche sulla Miata, a quote un pochino più alte, intorno ai 1000-1100 metri. Quindi direi una giornata dalle caratteristiche invernali, con ventilazione a tratti moderata nord-orientale e temperature massime che a Firenze, ma in generale su tutto il centro-nord della Toscana, difficilmente supereranno gli 8-9 gradi. Per domani residue precipitazioni in nottata e mattinata in Appennino, ancora nevose, oltre però gli 800-1000 metri, tendenza poi a esaurimento dei fenomeni con temperature in lieve aumento ma ancora su valori invernali.
Grazie Betti, grazie all'AMMA, sentiremo l'AMMA domattina come sempre, apre la nostra giornata informativa prima con Jimmy Tranquillo e poi in Newsline. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Il convegno della piattaforma per la corretta gestione delle risorse idriche sotterranee. Un incontro per tutelare la salute e il benessere delle persone attraverso la protezione dell'acqua, il rafforzamento delle Blue Communities e il confronto fra i soggetti che diffondono coscienza idrica. Blue Communities, verso la pace e la giustizia idrica. Martedì 10 dicembre dalle 9.30 alle 18 all'Auditorium Innovation Center Lungarno Soderini 21 a Firenze.
Qual è la sua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi. Perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il cambiamento e Unione Europea.
Controradio.
Alle 8 passate da 9 minuti diamo conto delle principali notizie di oggi sulla Fiorentina, titoli più o meno simili sulle prime pagine, dal Corriere sull'otto volante per Bove e dalla Repubblica. Viola sull'otto volante, decide Cataldi con dedica a Bove. La promessa di Danilo invece dalla Nazione, la notizia di cronaca invece che riprendiamo di taglio basso dal Corriere riguarda il virus del Congo, come dicevamo, caso sospetto a Lucca, un paziente di rientro dal Congo è stato ricoverato a Lucca, la sintomatologia influenzale è potenzialmente riconducibile alla misteriosa febbre che sta causando morti in Congo. Ulteriori particolari anche nei nostri prossimi spazi informativi, così come racconteremo la mobilitazione che è partita dalle 8 e proseguirà fino alle 12, uno sciopero proclamato di 4 ore con presidio davanti alla fabbrica in via del Fornaccio, stiamo parlando della CM Cantini Mario di Bagno a Ripoli. La notizia diffusa nelle scorse ore dai sindacati confederali del licenziamento di 9 lavoratori su 25. Noi siamo in collegamento con Massimiliano Rossi, FIOM CGIL. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, ben trovati anche a voi.
Rossi, allora, qual è il caso specifico della CM e poi allarghiamo la riflessione anche a quanto il settore moda sia sì in crisi, ma soprattutto ci siano queste iniziative sui fronti aziendali e imprenditoriali che non vanno di pari passo, diciamo, con gli sforzi sindacali?
Allora, nello specifico la CM Cantini ha dichiarato qualche mese fa di avere necessità di ridurre il personale, quindi ha aperto una procedura di licenziamento collettivo, una procedura che per dinamiche tecniche, essendo sotto i 10, ha accorciato i tempi sindacali e quindi amministrativi. Siamo arrivati alla fine dei tempi previsti per tale procedura, che hanno trovato l'opposizione unitaria di tutti i sindacati, l'opposizione della FIOM, per parlare di poter aprire degli ammortizzatori sociali che sono preposti a gestire anche le crisi di questo genere, e alla chiusura del periodo la parte datoriale ha detto che non era disposta a aprire un contratto di solidarietà sollecitata anche da Arti in cui gestire il momento di crisi dell'azienda, senza trovare un motivo oggettivo su cui avallare le proprie scelte. Qui c'è un'azienda che vuole liberarsi di un fardello che ora sono i lavoratori in un momento di crisi, ma che sono state l'eccellenza e sono ancora l'eccellenza di questa azienda, e di conto tanto che da manforte c'è Confindustria che avalla questa scelta.
Ecco, questo voi avete detto nel silenzio di Confindustria, nonostante gli affidamenti, i protocolli, insomma,
fossero stati fermi. La cosa che crea disappunto è proprio quello. Cioè, dopo tutti gli accordi di territorio, c'è un accordo del territorio del Chianti che dichiara che tutti gli sforzi devono essere comuni per andare a trovare gli ammortizzatori sociali corretti e superare il momento di crisi preservando l'occupazione. È stato sottoscritto con accordi accordi sia di territoriali sia regionali, anche da Confindustria. Poi singolarmente Confindustria non sostiene quello che ha firmato. La cosa grave è anche quello.
Noi poi racconteremo, ci sposteremo dopo le 8:40 nella Piana Fiorentina, perché anche lì, insomma, c'è la vicenda della Balli Studio e dei suoi 55 dipendenti. Ma vogliamo rimanere adesso sulla CM Cantini di Bagno a Ripoli. Dicevamo, la crisi del settore moda e la condizione congiunturale economico-sociale molto precaria non può legittimare un licenziamento con una procedura come avete raccontato, a fronte degli affidamenti e dei protocolli d'intesa firmati. Come si muoverà il sindacato?
Noi rigettiamo il fatto che un'azienda, per poter essere più agile, si debba liberare dei lavoratori che non si vuol portare dietro, come se fosse una mongolfiera e per riprendere il volo deve lasciare la zavorra. I lavoratori non sono zavorre, i lavoratori sono carne, sangue, famiglie, sono professionalità che hanno accresciuto questa azienda, che l'hanno resa importante sul territorio. E per, come CM Cantini, siamo in un territorio che ha una forte valenza professionale e artigianale per quanto riguarda l'accesso alla moda. A oggi abbiamo visto, anche per quanto riguarda il contratto degli artigiani, che è stato prorogato dal governo 8 settimane di cassa in deroga, e non sono stati introdotti i codici Ateco che comprendevano anche le aziende artigiane e anche il comparto dei pellettieri, che per effetto domino è strettamente legato ai brand. Oggi siamo davanti a uno scenario per cui Confindustria è muta, gli imprenditori cercano di lasciare i lavoratori e i brand non sono responsabili della filiera.
Questa è la fotografia che peraltro avete portato anche con tantissime persone in piazza nell'ultima manifestazione. Il lavoro non è fuori moda, perché il sentore che dietro appunto queste motivazioni di crisi del settore poi si dismettano parti produttive e risorse anche umane importanti sul nostro territorio si sta verificando, come stiamo raccontando. Seguiremo gli aggiornamenti di questa vertenza. Grazie a Massimiliano Rossi della FIOM CGIL. Alle 8 e 17 minuti la buttiamo in politica, la nostra rubrica del lunedì mattina. Salutiamo Tommaso Ciuffoletti in collegamento con noi, ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Poi parleremo anche dei 5 Stelle, De Profundis o Fenice, vedremo insomma qual è la situazione dopo il voto bis e la sconfitta di Grillo, ma stiamo sul centrodestra e sul versante regionale per il momento, Tommaso. Abbiamo parlato tanto di Gianni nella scorsa puntata, in questo possibile gennaio di scioglimento rispetto alla sua candidatura bis per le regionali che ancora non sappiamo se si terranno nell'ottobre 2025 ma o nel 2026. Nel frattempo scalda i motori in maniera anche abbastanza evidente in termini di dichiarazioni Tomasi, sindaco di Pistoia, candidato ufficioso del centrodestra ufficiale, lui dice entro marzo mi auguro che venga allestito un tavolo nazionale in cui oltre a quella toscana vengano definite anche le altre candidature. Dalle ultime dichiarazioni come ti è parso un Tomasi che insomma non si è risparmiato neanche in battute rispetto al suo possibile avversario Gianni? Dice io non sarò quello che va a tagliare il nastro ogni sagra delle polpette, ma insomma il mio obiettivo è quello di portare a casa risultati in termini di servizi per i cittadini.
Sì, è parecchio arrembante, pare proprio che sarà lui. Per la parte diciamo delle cose positive rispetto a quanto ci aveva abituato fino ad ora il centrodestra, anche in regione, è l'idea di una candidatura che, fatto salvo il fatto che si possa votare l'anno prossimo ad ottobre o più in là, dovrebbe arrivare verso marzo, ecco, perlomeno ci sarebbero dei tempi per fare un po' di campagna elettorale e non ridursi sempre all'ultimo. L'altra cosa positiva è che quando parla dicendo che tutti i partiti si dovranno mettere d'accordo e spero che non mi facciano sgambetti, vede dove c'è il rischio per lui di avere più difficoltà, ovvero all'interno della sua coalizione. La parte invece dell'intervista, perché noi questa settimana abbiamo letto una lunga intervista che ha rilasciato al Tirreno, una sorta di primo atto ufficiale in cui volente o nolente però ha parlato già da candidato in pectore, ecco, è parso un po' al netto delle battute, la sensazione che ne ho tratto io perlomeno, quella sì, di un bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna far prendere i problemi di petto, bisogna avere tutto questo tono bello e ruento, però alla prova del dunque sul ok, ci prendiamoli di petto, rimbocchiamoci le maniche, ma per fare cosa? Ora vedremo. Della serie, mi pare che ancora anche lui sul fronte del cosa fare, perché lui la sanità la sanità in realtà non va bene. E cosa dobbiamo fare? Prenderla di petto, ok? Prenderla di petto, ma poi in sostanze che rimbocchiamoci le maniche. I servizi, l'acqua non va bene così come è stata gestita, perché poi arrivano i privati, bisogna dotarsi anche noi di cosa ci si quota in borsa. Non sono contrario, ma bisogna parlarne, imboccandoci le mani e petto fuori. Quindi grande, come dire,
grande atteggiamento, diciamo. Grande atteggiamento,
esatto,
poca sostanza.
L'atteggiamento.
Ma secondo
per ora
te,
tanto atteggiamento.
Dal punto di vista comunicativo, si può intuire, no, che lui punterà sul presenzialismo di Gianni, il micro diffuso presenzialismo, per sminuire questa figura. Potrebbe essere un boomerang per Tomasi, perché voglio dire, questa modalità di Gianni, che magari viene anche giudicata ironicamente, però crea molta fidelizzazione, molta attenzione sui territori.
Sì, allora, senza dubbio, l'iperpresenza di Gianni, che poi tutti hanno sempre preso in giro, però poi non si sono mai chiesti come mai questo prenderlo in giro poi corrispondeva quasi sempre a dei successi e delle affermazioni elettorali, anche sue personali, e più in generale tutte le volte che si andava candidando, perché le volte che Gianni è stato fregato da accordi di palazzo, come usa dire, le volte che si è presentato, insomma, il risultato l'ha sempre portato a casa. Secondo me è vero che bisognerebbe un attimo arginarlo nell'uso dei social, quello sì. Se possiamo fare un appello al suo social media manager, immagino ne abbia uno, ecco, per favore non mi iperesponetelo, perché quello alla fine diventa comico. È vero che serve a ricordarci che la politica non è una cosa seria, vedere Gianni che salta, che corre, che tira la palla, che rimbalza la palla, che salta sulla palla, però forse un pochino meno non sarebbe male, ecco.
Ecco, allora rimaniamo sul centrodestra per un attimo, con l'apertura dell'edizione di Atreju. Arianna accende la festa di Fratelli d'Italia, torna Bertinotti 18 anni dopo, leggiamo dal Corriere. Arianna, diciamo, Meloni accende l'albero della festa di Atreju, ha dato il via ufficiale a questa edizione. In che chiave, a questo punto, a fronte di, insomma, un contesto anche politico e di presenza di governo che sicuramente adesso deve dar conto in maniera ancora più importante di quello che è stato fatto, e questo Bertinotti presente, che anima il confronto, perché è un bel momento, fa sempre piacere ascoltare tutti. Chiaramente poi noi tracciamo la nostra rotta, questo insomma, nelle dichiarazioni degli organizzatori rispetto alla presenza dell'ex leader di Rifondazione.
Ci sarà Bertinotti, ci sarà Milei, il presidente argentino, ci sarà, come spesso è capitato nelle manifestazioni di Atreju, che seguo da diversi anni, da tanti, un po' per l'abitudine di ascoltare questi congressi, quello come altri, se non di partito, in questo caso di una giovanile del centrodestra, però perché ne traevo sempre spunti interessanti. E devo riconoscere, da un lato, in positivo, che Atreju si è sempre caratterizzata per avere una grande apertura ad ospiti che non parlavano esattamente la lingua della platea, quindi anche gente che veniva da esperienze completamente diverse. Il caso di Bertinotti, che poi, appunto, pur con le sue deviazioni degli ultimi anni, però da un altro, senza dubbio, mondo viene, mondo socialista e sindacale, quindi figuriamoci. Però ecco, questa cosa va riconosciuta, secondo me, come merito ad Atreju. Dall'altro, è sempre stata anche un'iniziativa promossa con una grande attenzione al marketing, se vuoi un marketing anche un po' caciarotto alla romana, ma sempre molto attento. Ora che poi hanno anche una disponibilità, ovviamente, di fondi e finanziamenti per esaltare anche questo lato di marketing, dove appunto si parla ormai di Atreju come fosse la prima della scala, chi ci va, chi non ci va, si guarderà come sono vestiti, ci andrà Achille Lauro, queste bischerate qui che però servono a fare colore, e ci raccontano come è stata promossa sempre con un occhio molto attento a questo marketing nazional popolare, che ha fatto veramente oggi la concorrenza alla prima della scala.
E poi magari andremo più sulla sostanza lunedì prossimo, dopo il discorso conclusivo di domenica di Giorgia Meloni. Ma uno sguardo ai pentastellati: Grillo perde ancora, il Movimento 5 Stelle chiude la porta, Conte si volta pagina. 80,56% la percentuale dei votanti che si è espressa per l'eliminazione della figura del garante. È sconfitta per Beppe Grillo, lui sicuramente non si arrenderà.
No, non si arrenderà, neanche, come dire, ragione in tutto sommato questo movimento politico inventato dal niente, inventato da delle piazze in cui la parola d'ordine era vaffa, e ne ha fatto un movimento che è diventato il primo partito d'Italia alla scorsa tornata elettorale con consensi incredibili, è stato al governo, e poi però quando si è trovato al governo ha tirato fuori dal cilindro, peraltro un cilindro di marca toscana, perché fu allora poi divenuto ministro della giustizia Bonafede a tirar fuori suo ex professore dal cilindro di chi mettiamo a fare il capo del governo. Devo dire, i quesiti che oggi hanno, come dire, sancito la defenestrazione di Beppe Grillo, così è stata anche definita, erano veramente curiosi. C'erano domande della serie: ma ti piace la pace nel mondo, nella carbonara ci va la cipolla, vogliamo fare fuori Beppe Grillo? Ecco, all'improvviso, nel mezzo a quesiti che avevano a che fare quasi con la sua sfera intima, arrivava la domanda, che era poi quella cruciale: vogliamo fare fuori Beppe Grillo? E il popolo pare abbia risposto con un certo sì, certo, facciamolo fuori. Ecco, Beppe Grillo ora si inacidisce di questa vicenda, e devo dire ha tirato fuori una descrizione di Conte, perché quando volano gli stracci è anche un momento in cui questi stracci vengono tolti da delle, come fossero delle mutande che si levano addosso, e si rimane nudi. Nel raccontare la nudità di Conte, nel descriverlo, Grillo che descrive Conte come un uomo che ha mille posizioni a seconda delle convenienze, come uno, come dire, il mago di Oz, devo dire mi ha molto divertito, e ci ho trovato anche una certa rispondenza coi veri tratti del Beppe Conte che siamo stati abituati a conoscere. Quindi per me quella dei 5 Stelle è la vicenda che volge al crepuscolo, non volge però al crepuscolo la vicenda di tanti dei temi, compresi i peggiori, quelli un po' manettari, quelli un po' del buttiamoli tutti in carcere e buttiamo la chiave, quelli un po' contro la politica intesa anche come qualcosa che invece bisogna, come dire, condannare a prescindere, quando invece la politica andrebbe praticata con senso di giustizia sociale, di onestà e correttezza. Tutti quegli aspetti in realtà, secondo me, non solo sono destinati a sopravvivere, ma sopravviveranno sicuramente perché per buona parte sono stati introiettati dal PD e dal suo elettorato, senza rendersi conto che molte delle istanze del Movimento 5 Stelle, soprattutto Primigenio, ma anche ora, compreso appunto questo tono manettarista, sono più tipiche del centrodestra, ma ormai sono introiettate, e quindi, come dire, conviveremo ancora a lungo, se non con i 5 Stelle come li abbiamo conosciuti, con tante delle loro istanze.
Tutto questo come si inserisce nel lavorio, insomma, per il campo largo?
Questo complica non poco le cose per la missione di Schlein, che inevitabilmente comunque dovrà contemplare un'alleanza con il soggetto che verrà fuori da questi rivolgimenti interni del 5 Stelle, perché dati alla mano non se ne può fare a meno. Da un lato cercherà di fagocitare ancora un po' del consenso che i 5 Stelle hanno, come dire, Grillo ha detto, no, che è stato Conte a consegnarlo al PD. Nella realtà inevitabilmente sì, c'è stato un po' di drenaggio di consensi che prima andavano ai 5 Stelle e che ora invece il PD è stato in grado di prendere per sé, e questa cosa continuerà. Dall'altro però, volenti o nolenti, questo partito che verrà fuori, se si chiamerà ancora 5 Stelle o cambierà il nome, questo non è un problema, ma dovrà inevitabilmente far parte di questo campo largo che è in mente di Schlein, perché senza non si vince.
E allora 8:28 minuti, grazie a Tommaso Ciuffoletti che ci ha fornito un po' di, insomma, analisi che ci danno un senso di tutto quello che abbiamo vissuto sui giornali, nei commenti e rispetto appunto agli esiti di movimenti che sicuramente non si arresteranno a livello locale e nazionale. Grazie Tommaso, lunedì prossimo.
Grazie a te, ciao Chiara.
I got a whiskey on a rock, salmon troopers on the floor. If you ever leave me, don't knock it in my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell. And break my jail. I got a rock and roll feel. I got a need to bump the door. If you ever leave me, don't knock it in my door. It's my last train to hell.
Ci avviciniamo al GR di Popolare Network, tra poco dunque la linea Milano, poi torneremo in Newsline e andremo nella Piana Fiorentina con notizie dalla Piana. Dicevamo la CM di Bagno a Ripoli, ma notizie pessime sul fronte delle vertenze arrivano anche dalla Strassigna con il caso della Balli, la vertenza della Balli Studio, sempre nel settore moda. Ci faremo dire di più da Pierfrancesco Nesti di Piana Notizie, anche rispetto alla tranvia che riscalda, stiamo parlando della 4.2 Piagge Campi Bisenzio. Tutto questo tra poco, dopo il GR Network, rimanete su Controradio.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha convocato oggi una riunione straordinaria sulla Siria, l'appuntamento è alle 15, ora locale, quando in Italia saranno le 21. Con la caduta del regime degli Assad, durata oltre 50 anni, nel paese si apre ora una nuova fase. Il capo dei ribelli, Al-Jolani, che si propone come leader islamico moderato, ha promesso che non ci saranno vendette, che saranno rispettate tutte le minoranze. In tutto il paese le residenze presidenziali sono state saccheggiate, i simboli della famiglia Assad distrutti o vandalizzati, liberati tutti i detenuti che erano nelle famigerate carceri siriane, tra loro migliaia di oppositori politici.
E quella che si apre ora però in Siria è anche una fase estremamente delicata ed incerta, sia per i diversi fattori interni, sia per gli interessi e le influenze dall'esterno. Di fronte alla caduta del regime, Israele ha subito fatto irruzione nel paese e ora le forze di terra occupano la regione di Hermon al confine tra i due paesi. Nel nord invece della Siria continua l'offensiva delle milizie filoturche verso la città curda di Manbij. Da Washington Joe Biden ha dichiarato che gli Stati Uniti non permetteranno il ritorno dell'ISIS in Siria. Poco dopo il Pentagono ha annunciato di aver condotto nelle ultime ore attacchi contro oltre 75 obiettivi legati all'ISIS, tutti in territorio siriano.
In Iran una manifestante di 17 anni è stata portata in un ospedale psichiatrico dopo essere stata incarcerata, liberata su cauzione e poi nuovamente imprigionata. Tra un arresto e l'altro aveva pubblicato un video in cui denunciava che la magistratura l'aveva minacciata proprio di chiuderla in un ospedale psichiatrico. Dichiaro di non avere problemi mentali, il governo non può reprimere le persone in questo modo, aveva detto. Tra le accuse che il regime rivolge alla ragazza c'è quella di propaganda contro il sistema.
Il rappresentante russo all'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva, che comprende anche Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, ha detto che la NATO starebbe ammassando forze ai confini russi e bielorussi con un potenziale rischio nucleare, in quanto si tratterebbe di forze con potenziale capacità di schierare armi atomiche e tattiche. Il contesto è quello di un'avanzata russa in Ucraina e di una fase di incertezza legata al ritorno da presidente negli Stati Uniti di Donald Trump, che ieri ha confermato una possibile riduzione degli aiuti americani a Kiev e ha ipotizzato anche di lasciare la NATO se gli altri paesi membri non verseranno interamente le loro quote di finanziamento dell'alleanza.
Nel pomeriggio Giuseppe Conte parlerà sui suoi canali, sui social network, dopo il nuovo voto sulle regole del Movimento 5 Stelle imposto dal fondatore Beppe Grillo, dopo quello di fine novembre che aveva eliminato il suo ruolo di garante del partito. Il secondo voto online ha confermato i risultati del primo con una partecipazione superiore, quasi il 65% delle persone iscritte al Movimento rispetto al 61% di due settimane fa. Ora si volta pagina, ha commentato il presidente 5 Stelle Conte, promotore di questa svolta, mentre Grillo ha usato i social network per una citazione dal film The Truman Show. Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Da capire se l'ex garante fonderà un nuovo partito con un possibile scontro legale sulla proprietà del nome e del simbolo del movimento.
Stamattina la segretaria del PD Elly Schlein sarà a Siena e incontrerà lavoratori e lavoratrici della Beko, l'ex Whirlpool che nelle scorse settimane ha annunciato la chiusura della sua fabbrica nella città toscana e di quella in provincia di Ascoli, oltre al taglio di centinaia di posti di lavoro nello stabilimento lombardo di Cassinetta di Biandronno. In piazza San Pietro ieri il Papa si è detto vicino a chi difende il diritto al lavoro, facendo riferimento proprio a questa avvertenza.
Oggi allerta meteo arancione in alcune zone dell'Emilia Romagna e della Calabria, allerta gialla nel resto di queste due regioni e in buona parte del centro-sud. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che è prevista neve sul tratto appenninico dell'autostrada e sulle strade della zona. Ricordiamo che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali e raccomandiamo la massima prudenza alla guida. Per la mobilità in A1 coda in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze, in A11 code a tratti verso il capoluogo tra Pistoia e il Bivio con la 1 e code di un chilometro tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peredo, ancora una volta verso Firenze per viabilità esterna che non riceve. In Fipini code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze, tre lavori al via in settimana con provvedimenti di mobilità, segnaliamo quelli di asfaltatura in via dei Panciatichi e quelli alla rete idrica in via delle Gore e via di Brozzi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Creature in the sky.
7:40 minuti, siamo negli studi di Controradio in Newsline e saluto Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovati.
Notizie dalla Piana a quest'ora, è lunedì mattina, e dunque un buongiorno anche al direttore di pianonotizie.it Pierfrancesco Nesti. Ciao Pierfrancesco.
Buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Allora, abbiamo aperto la Newsline con l'avvertenza della CM di Bagno a Ripoli. Parliamo di settore moda, minuteria metallica, 9 licenziamenti annunciati su 25, che fa il paio con la gravità dei licenziamenti alla Balli Studio di Lastra Signa, per cui nelle ultime ore è stata annunciata l'apertura di un tavolo di crisi. Qual è la situazione della vertenza appunto della Balli?
Ne parlavamo giusto una settimana fa della crisi del lavoro nei territori nella Piana, e poi due giorni fa è esplosa appunto l'avvertenza della Balli, un'azienda rilevata tempo fa da un fondo californiano, che improvvisamente ha deciso di licenziare i 55 lavoratori che producono borse, abbigliamento, pelletteria, senza ricorrere agli ammortizzatori sociali. Cioè un vero e proprio blitz, se così lo possiamo definire. Immediata la presa di posizione del sindaco Emanuele Caporaso, sindaco di Lastra Signa, che ha chiesto l'immediata apertura di un tavolo di crisi in regione, dopo che già i sindacati, la CGIL, si erano mossi sconcertati appunto per la decisione di questa chiusura così improvvisa. A seguire la notizia di ieri, anche il gruppo consiliare del PD di Lastra Signa in consiglio comunale ha chiesto, facendo seguito alle parole del sindaco, l'apertura del tavolo di crisi in regione.
È impressionante vedere queste situazioni praticamente fotocopie. Il fondo estero, esatto, che acquista e che licenzia e che si comporta come fosse uno stato sovrano volando sopra, esatto, qualunque tipo di regola. Fa impressione questa cosa sul territorio toscano in generale e nella Piana in particolare.
No, si era visto già con la CKL, ma insomma ormai è storia nota, e si vede di continuo le aziende rilevate da fondi che, come detto giustamente te Raffaele, pensano di essere sovrani e fare quello che vogliono, fregandosene dei lavoratori e delle loro vite.
Allora, come procederà a questo punto l'annuncio della convocazione immediata di un tavolo di crisi con la regione? L'obiettivo naturalmente è l'annullamento dei licenziamenti, l'utilizzo degli ammortizzatori
sociali. Che sono 55. Ecco. Non so se l'avevamo detto, sono 55.
Ricordiamolo, una decisione che arriva a pochi mesi dall'acquisizione da parte del fondo, in questo contesto in cui sembra, no, un po' la motivazione, il leitmotiv che a livello imprenditoriale e finanziario si danno e danno al territorio, alla politica, la crisi del settore, esatto, moda, che non risparmia anche la Piana, ma non può essere la scusante.
No, evidentemente anche la recente manifestazione che c'è stata a Firenze ha smosso poco, perché qui si continuano a venire fuori vertenze e non si riesce a vedere una luce in fondo al tunnel. No,
infatti, ma anche perché è un modus operandi che avrebbe bisogno di una risposta politica forte a livello nazionale ed europeo. Poi le manifestazioni sono importanti, le prese di posizione dei sindaci e degli altri rappresentanti degli enti locali sono importantissime, ma è evidente che si tratta di uno tsunami che continua a muoversi in questa direzione, mietendo vittime, Pier Francesco.
Forse oltre che politico, anche normativo, Raffaele, ci vorrebbe una maggiore regolamentazione.
Veniamo invece a un altro tema caldo. Questa volta il titolo che abbiamo voluto dare è La tranvia che riscalda, perché sicuramente ci sono stati degli aggiornamenti in termini perlomeno di dichiarazioni. Vediamo se entriamo anche nella documentazione di una conferenza dei servizi che a gennaio per la 4.2 dovrà dirimere e prendere una decisione sul tracciato. L'ultimo tratto Piagge Campi Bisenzio, con la variante che vede preoccupati una parte dei cittadini di San Giusto e non solo, e un sindaco, Tagliaferri, che insomma ha ribadito la propria posizione anche un po' in maniera un po' stizzita, possiamo dire, Pierfrancesco.
Allora, intanto facciamo un passo indietro. Martedì scorso c'è stata una conferenza dei servizi interlocutoria, perché come detto giustamente te, Chiara, quella decisiva sull'argomento tranvia, che dovrà tirare una riga una volta per tutte, sarà quella di gennaio. Certo è che la settimana appena trascorso ha provocato una serie di reazioni non di poco conto. Il comitato via San Giusto e via Masaccio, dove dovrebbe passare la variante, ha accusato il sindaco di tutelare solo una parte dei cittadini di Campi Bisenzio. Il sindaco ha replicato altrettanto stizzito che non è assolutamente vero e che questo è un progetto che quell'amministrazione da lui guidata si è ritrovata sulle spalle, criticando neanche tanto velatamente chi lo aveva preceduto. E questo botta e risposta è proseguito per tutta la settimana. Ora onestamente non so se al prossimo consiglio comunale l'argomento sarà discusso. Certo è che nelle stanze della politica campigiana, come avete detto giustamente voi, è un argomento molto caldo. Lo ricordiamo, inizialmente il tragitto della tranvia, il percorso della tranvia doveva passare da Piazza Aldo Moro, poi il sindaco Tagliaferri annunciò che era stata predisposta una variante, che invece la tranvia passerebbe da via San Giusto, via Masaccio, e da lì si è scatenato tutta la bagarre. Al momento non c'è niente di certo, a parte la lievitazione dei costi stimata per il momento in poco più di 3 milioni, ma c'è chi assicura che siano di più nel caso la variante dovesse passare da tranvia, dovesse passare appunto da via San Giusto.
Costi che dovrebbe accollarsi, se non erro, l'amministrazione comunale.
Esatto. Nei giorni scorsi, anche in base a quello che è stato scritto da me, da colleghi, ripeto, dovrebbero aggirarsi sui 3 milioni. Da alcune informazioni ricevute si parlerebbe anche di qualcosa in più.
Ma insomma, sono tanti soldi per una cosa che aveva anche dei costi sociali molto forti. Cioè lì la tranvia dovrebbe passare in una strettoia, entrando nelle camere da letto praticamente delle persone. Una cosa impressionante per chi ha modo di passare e vedere, è una cosa anche al limite dell'inspiegabile.
No, anche basta se qualcuno è curioso, non conosce la vicenda e vuole andare a vedere, va appunto in via San Giusto a Campi, una strada tappezzata di striscioni, di protesta, sì. di no al passaggio della tranvia. Anche voi siete stati in collegamento, se non mi sbaglio, sì. nei giorni scorsi. Lì si parla di espropri, di una viabilità. Poi, tra l'altro, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo un'altra volta. Quella è una delle due strade che porta da e verso il centro di Campi, quindi anche dal punto di vista della viabilità ne risentirebbe tutto il comune, al di là dei disagi, come hai detto giustamente te, Raffaele, dei cittadini che in quella strada ci vivono.
Ma tu ti sei dato una spiegazione a questa variante?
Me la sono data, ma
va bene, diciamo che
te la dirò separatamente.
Veniamo a una bella notizia, perché davvero vale la pena dare uno sguardo a quello che in termini di street art si coniuga con la rigenerazione urbana. Volevo andare a parare Pier Francesco Nesti sugli ultrafiori di Mr. G. Dove sono apparsi?
Allora, quando io ho visto la notizia nei giorni scorsi, devo essere sincero, quando ho letto ultrafiori ho detto: ma di cosa stiamo parlando? Perché lì per lì, chiaramente senza leggere, non riuscivo a capire di che cosa si trattasse. E invece è una vera e propria rigenerazione dei piloni della fermata ferroviaria di La Strassigna. Un po' sulla, come si può dire, ripercorrendo negli anni 60, no? Vi ricordate, non mettete fiori nei vostri cannoni, non fate la guerra, questi richiami pacifisti. È lo stesso anche qui, questa voglia di pace, comunque di cose belle, di rigenerazione di luoghi che ne hanno bisogno, perché la fermata ferroviaria di La Strassigna è una zona di passaggio, tante macchine, tanti treni, e questo artista che si chiama Mr. G appunto ha abbellito con dei fiori disegnati quelli che sono i piloni che sostengono la ferrovia che passa dalla Strassigna.
Vabbè, questa ci sembra una bella iniziativa e ci piace salutarci per Francesco Nesti con questa nota bella, rigenerante.
Di colore.
Andate su
rigenerante.
pianonotizie.it. Grazie per Francesco Nesti, a lunedì prossimo.
Grazie a voi, a lunedì prossimo, buongiorno.
Ascoltatori, Raffaele, quando si parla della tranvia Piaggio Campi Bisenzio si animano, ci aiutano, ci forniscono anche pagine Facebook, il comitato di Via San Giusto, Via Masaccio, che in realtà seguiamo sì, anche in presenza, sì, anche sì, fisicamente. C'è anche chi ci ha detto, ma anche la prima ipotesi, quella da Via Botticelli passando vicino a due scuole, insomma, era veramente critica e problematica, quindi scelta e situazione non facili a Campi Bisenzio per quanto riguarda il tracciato della linea 4.2. Ma alle 8.50 salutiamo Cristiano Lucchi, direttore di Fuori Binario, perché vogliamo raccontarvi il numero di dicembre. Ben trovato Cristiano.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Il numero di dicembre entra con forza anche nelle cose di cui discutevamo qualche minuto fa a proposito di quello che sta accadendo nella piana, l'avvertenza Baldi Studio alla Strassini, raccontiamo uno al giorno praticamente. Persino il Papa si è espresso sulla situazione nel Senese, dove veramente la questione sta sfuggendo di mano in merito a fondi che senza volto, che acquistano e poi dopo delocalizzano, licenziano, si fanno le leggi, non pagano le tasse e altre cose del genere. Le catene del lusso, da questo punto di vista, stanno vivendo un momento molto particolare, perché noi da una parte osserviamo degli aumenti di fatturato e soprattutto, se ci riferiamo ai due big, diciamo così, francesi, naturalmente gli aumenti straordinari anche dei patrimoni personali, e dall'altra parte diciamo che abbiamo dei distretti in crisi e altre cose del genere. Raccontiamo la copertina di questo numero di dicembre di Fuori Binario, Cristiano.
Sì, noi titoliamo le catene del lusso proprio perché è una catena di valore che purtroppo si è invertita, e nella piana fiorentina vediamo tutti i giorni tanti piccoli casi Stellantis. Io ricordo che la ex Fiat ha diviso fra i suoi soci azionisti 23 miliardi in 4 anni mentre sta licenziando, e nella piana succede la stessa cosa con imprese appunto come Gucci, Dior, Tod's, che da una parte denunciano la crisi del settore ma continuano a drenare dividendi sulla pelle dei lavoratori. Questo per noi è importante perché poi, insomma, sapete, Fuori Binario ha come oggetto della sua azione quella di combattere le cause della povertà, e qui ne indichiamo una grazie anche a un pezzo di Deborah Lucchetti, che è la coordinatrice della campagna Abiti Puliti, ormai da un paio di decenni attiva sui diritti delle persone che lavorano nel settore della moda.
Ma infatti il caso della ex GKN è diventato da subito un caso di scuola, perché lì veramente ci fu il famoso algoritmo che doveva rispondere alla domanda quanti stabilimenti dobbiamo chiudere e decidi tu dove, per aumentare i dividendi. E quello è l'unico...
Assolutamente questo.
Quello è l'unico tema, mi sembra di capire.
Il finance capitalismo denunciato da Gallino oggi lo viviamo tutti i giorni. Si fa finanza, non si fa più manifattura, si usa la manifattura per fare soldi in altro modo.
Anche quanto accaduto a Siena è interessante, l'acquisto da parte di una multinazionale turca che delocalizza, chiudendo in Gran Bretagna e in Italia per aprire in Polonia e in Turchia, anche per motivi politici, per dare lavoro in Turchia. Però il tema della delocalizzazione è quasi passato di moda in qualche modo, cioè siamo tutti delocalizzati, come possiamo vedere in questo momento.
Sì, assolutamente, anche perché noi scriviamo in questo articolo, ad esempio, che molti marchi del lusso hanno smesso di delocalizzare, ad esempio in Romania, preferiscono rimanere in Italia perché rimane uno dei poli produttivi più importanti e per la grande vocazione manifatturiera, sì, ma unita a bassi salari e flessibilità, e quindi conviene rimanere in Italia perché il mercato, le leggi del mercato del lavoro disegnate nel nostro paese negli ultimi 20 anni sono molto a favore degli imprenditori e molto poco a favore dei lavoratori.
Cristiano Lucchi, ricordando come e dove poter acquistare Fuori Binario, segnaliamo anche un altro approfondimento. Noi che seguiamo costantemente la questione dell'abitare, le difficoltà, la giungla, insomma, degli affitti ed anche della residenza e la gestione possibile e sostenibile dei flussi turistici, la Mara Casa degli Studenti Fuori Sede, una fotografia. Prego.
Ogni mese facciamo un'infografica, dedichiamo una pagina all'infografica. Questo mese abbiamo scelto appunto di rappresentare graficamente il dramma degli studenti fuori sede. Nella nostra città sono 32.000, ma ci sono solo 12.200 posti letto, e questi posti letti sono aumentati in un solo anno del 16%, quindi capite qual è la difficoltà degli studenti fuori sede, che si unisce alla difficoltà più estesa del problema della casa, insomma, vivono tante persone. Tra l'altro, in questi giorni di ghiaccio, di pioggia, di umidità, penso al nostro nucleo di venditori che abita in tende di fortuna a Firenze Nord e che tutti i giorni viene a Firenze per vendere Fuori Binario, perché poi questo consentirà loro di campare un po' meglio, di potersi comprare qualcosa per scaldarsi, un pasto caldo, eccetera. E tu mi chiedevi dove trovare Fuori Binario. Fuori Binario si trova nel centro di Firenze, ma non solo, si trova in abbiamo una quindicina di venditori in tutta la città. La preghiera rivolgo agli ascoltatori di Controradio è: non giratevi dall'altra parte.
Infatti, sì,
perché Fuori Binario è un modo per dare dignità a quella pur dignitosa elemosina, è un lavoro per loro, vendono un giornale, alcuni di loro lo scrivono. È importante sostenerli in questa fase difficile dell'anno.
Tra l'altro è un giornale interessantissimo da leggere, è quello il tema, perché poi è un tasso di autonomia, di indipendenza, di libertà molto alto, quindi è molto interessante da leggere. La cosa odiosa, insopportabile, è quello di veramente dire: no, non mi interessa, guarda, grazie, come se si stesse facendo elemosine, non mi interessa, non voltatevi dall'altra parte, diceva Cristiano Lucchi.
E vogliamo ricordare anche che Fuori Binario verrà premiato dall'Associazione Stampa Toscana proprio per questo lavoro che fa, sia in termini di informazione che di dignità sociale e anche professionale, per una redazione, insomma, di persone che è in formazione e che riceve attraverso anche la possibilità di vendere questo prodotto editoriale sul territorio storico nell'ambito dei giornali di strada, una forma, uno strumento per uscire, no, da un contesto di disagio. Grazie dunque a Cristiano Lucchi.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata agli ascoltatori.
Come spesso ribadiamo in questa fascia informativa, ma non solo, lo dimostriamo anche dai contenuti che condividiamo con il nostro pubblico, sosteniamo, anche se siamo in campagna di tesseramento, anche se chiediamo un aiuto, un contributo, un sostegno concreto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, non ci risparmiamo dal raccontare quelle che sono situazioni che meritano un'iniziativa, un moto di attenzione e anche un gesto di solidarietà, e quindi Fuori Binario è una di queste, così come racconteremo tra poco altre iniziative di solidarietà che vanno ben oltre i nostri confini per proiettarci in un territorio quale quello di Gerusalemme e non solo, che vedono tante iniziative promosse nell'ambito di Fili di Pace, Empowering Jalini Beduini Women, un progetto che ha conquistato i cuori di molte persone beduine in Cisgiordania e anche, devo dire, i cuori del nostro pubblico, perché c'è una missione compiuta che vogliamo raccontare.
Lo faremo tra poco con il collettivo Mio Fratello Beduino, lo faremo con ospiti studio che potete seguire anche sulla nostra Controradio Web TV. Restate con noi.
Lucia Festival, storie audio dal mondo, ascolti collettivi, anteprime nazionali e internazionali, incontri con autori e autrici e poi talk laboratori per esplorare le interazioni fra racconto, podcasting e linguaggi radiofonici, ma anche film senza immagini, visite guidate e ascolti speciali per celebrare i 100 anni della radio. E la domenica pomeriggio, bambini all'ascolto, podcast e attività riservate ai bambini. Lucia Festival a Firenze dal 12 al 15 dicembre. Programma completo su luciafestival.org.
Per il centenario della nascita di Saverio Strati, il grande scrittore e cantore dell'emigrazione, la compagnia Krypton presenta il convegno Le parole, gli sguardi, i ricordi, un ponte culturale tra Calabria e Toscana. Un incontro fra istituzioni, studiosi e amici a cura di Giancarlo Cauteruccio con le regioni Toscana e Calabria, i comuni di Sant'Agata del Bianco e Scandicci. Venerdì 13 dicembre alle 16.30, Auditorium Centro Rogers, Scandicci. Info teatrostudiocrypton.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti. Venerdì alle 9 su Controradio. We'll be right back. newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, is it's all too late.
Sei su Controradio, FM 93.6, 98.9. Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
E l'acquario di Controradio si è riempito. Molto felici di avere degli ospiti qui con noi oggi, Raffaele.
Sì, infatti, degli ospiti ci rendono particolarmente orgogliosi, che ci hanno anche portato dei doni che ci emozionano, perché collegati a dei progetti, ad un progetto in particolare che stiamo seguendo da tempo. Umica Roy, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno,
e buongiorno anche a Giovanni De Gara. Stiamo parlando del collettivo Mio Fratello Beduino, che sta lavorando nel deserto di Giuda, in Giudea, diciamo così, no? Sappiamo c'è la Giudea, la Samaria, sono queste aree bibliche, antiche, che vivono adesso momenti assolutamente drammatici. Tra l'altro sulla carambola medio orientale tutto è in movimento più che mai, però c'è chi si muove con delle progettualità che riguardano altre persone.
Forse i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, dato l'interesse che manifestarono quando presentammo questo progetto di solidarietà, si ricorderanno del Il deserto fiorirà, perché quando andò in onda l'intervista a Giovanni Adumi per raccogliere sostegno, poi ci scrissero subito dopo, volevano saperne di più. Giovanni De Gara, Il deserto fiorirà cosa ha rappresentato per il collettivo Mio Fratello Beduino?
Beh, per noi, visto che il collettivo nasceva per svolgere attività proprio sul posto, in quel deserto, con altri artisti, poi con lo scoppio della guerra è stato impossibile, quindi questo progetto ci ha mantenuto in qualche modo collegati a questi popoli, ai beduini e a queste zone, perché anche da qua, insomma, siamo riusciti non a fare quello che volevamo fare come artisti, però a creare una rete di solidarietà per portare in fondo questo progetto abbastanza... Per degli aspetti forse anche controverso, in un momento di guerra come questo, in un momento in cui queste popolazioni rischiano di perdere completamente le loro terre, noi, insieme ai beduini, ai capovillaggio, alle suore comboniane, abbiamo deciso di piantare 1500 alberi in questi villaggi.
14 villaggi.
14 villaggi nel deserto di Giuda, a Gerusalemme Est, tra Gerusalemme e Gerico, praticamente. Sono piccoli villaggetti dove vivono massimo 100 persone. E ogni famiglia si occuperà di curare e di far crescere questi tre alberi che erano stati scelti, una bougainville, un limone e gli ulivi. Gli ultimi a essere stati piantati sono stati gli ulivi, che sono arrivati circa due o tre settimane fa, riuscendo a sfuggire per ora a tutti i controlli, a tutti i checkpoint di Israele. Speriamo che in questo momento, adesso inizia la stagione delle piogge, quindi dal punto di vista naturale la natura farebbe il suo corso. Andiamo a vedere se i coloni, che stanno iniziando a compiere atti di violenza anche in Cisgiordania, non si accorgano che sono cresciuti immediatamente in una notte tutti questi ulivi.
È un progetto molto bello e importante, perché in certi momenti la storia ci vola sopra la testa e ci sentiamo totalmente impotenti e frustrati, mentre invece questo collettivo, che vede al centro anche il tema dell'arte, ha un atteggiamento di grande concretezza. I beduini, tra l'altro, Umi, sono sono poi gli ultimi degli ultimi, cioè sono comunque mal visti in generale, per cui è una cosa di una valenza doppia o tripla, verrebbe da dire.
Esattamente, nonostante ci sia una risoluzione che permetterebbe a queste popolazioni di circolare liberamente in tutti questi territori, di fatto i beduini sono, come posso dire, presi in ostaggio dal loro proprio deserto. E con lo scoppio della guerra le suore ci hanno mandato spesso messaggi, anche vocali, anche delle registrazioni del rumore dei missili che passavano al di sopra delle loro teste, proprio come dicevi tu, Raffaele, ma nello stesso tempo ci dicevano: ma noi continuiamo ad andare avanti, perché ci sono già delle piccole olive sugli ulivi, perché le piante che sono arrivate hanno già intenzione, diciamo, di attecchire, di fiorire, quindi noi vogliamo vedere i villaggi con i fiori, vogliamo vedere i bambini che si occupano delle piante, quindi c'è questa prospettiva, è quella, è il motore che ci ha legato a loro e che ci continua a far credere che si può fare qualcosa nonostante tutte le condizioni indichino il contrario.
Ci avete anche inviato un video che noi possiamo anche mandare in video nella diretta Contro Radio TV che stiamo facendo, ricordiamo siamo anche operativi sui nostri canali cross mediali. Un video che racconta che cosa?
Allora, un video che racconta fondamentalmente l'arrivo di queste piccole piante che, come diceva Giovanni, sono state comprate al nord, sono state comprate al confine del Libano e poi hanno avuto tutto un processo abbastanza lungo per arrivare nei villaggi, per schivare i vari checkpoint e per essere fatto nelle ore appunto in cui per non destare, diciamo, l'attenzione di sguardi che sicuramente, chiamiamoli così, indiscreti. Quindi diciamo il video ci ha riempito di gioia perché abbiamo visto che questi alberi sono miracolosamente arrivati e sono stati distribuiti in tutti i villaggi.
E allora sentiamo anche a livello proprio sonoro un contributo che arriva da questo link che ringraziamo, ci avete dato modo di condividere con il nostro pubblico.
Gli alberi di oliva sono già stati distribuiti in qualche villaggio e già, come avete visto, anche nelle famiglie che sono contentissime, e questi alberi sono così belli che già hanno, qualcuno già c'è la zeytun, l'oliva. Allora già speriamo che l'anno prossimo già possano averne di più, perché già quest'anno già ci sono negli alberi, che già sono alberi grandi di 4 anni. La gente è molto contenta, ringrazia tantissimo, tantissimo.
Questo per quanto riguarda il deserto, fiorirà 1500 alberi in 14 villaggi beduini e un fortunato incontro, quello con le suore comboniane di Gerusalemme. Vogliamo ricordare, facendo un passo indietro, il vostro primo contatto con loro, che poi proseguirà con altre progettualità.
Allora, il primo contatto è stato proprio nell'agosto del 2023 per visitare le missioni che loro hanno messo in ponte negli ultimi 20 anni, e quindi noi ci siamo scontrati con questa realtà prima della guerra, quindi c'era anche, diciamo, un certo ottimismo, e abbiamo visto tutti gli asili, anche tutte le idee che però in realtà sono state in un certo senso bloccate dallo scoppio del conflitto. Soprattutto il conflitto ha reso difficoltoso la questione lavorativa, sia per gli uomini che per le donne, tant'è che le suore hanno deciso di investire proprio sulle donne, sulle ragazze per il futuro, okay. a livello chiamiamolo così economico, nel senso che è stato imbastito un nuovo progetto che ha questo bellissimo nome Fili di Pace e che cerca proprio di recuperare la tradizione storica dell'uncinetto delle donne beduine, proprio come forma anche qui una sorta di resilienza, no? Quindi riuscire a mantenere un contatto col proprio passato e nello stesso tempo condividere questi momenti insieme, perché l'arte del cucito, del ricamo, viene effettuata una volta a settimana in un villaggio dove si riuniscono le donne, le bambine, le suore e anche, diciamo, le maestre di questa tradizione, ed è un modo per stare insieme, per far comunità.
Ci piace condividere con le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori il regalo bellissimo che abbiamo ricevuto quest'oggi, che è un'opera di Giovanni De Gara che metteremo in redazione, diciamo così, perché è veramente una cosa di grande valore da molti punti di vista per un artista che fa arte in maniera civile, in maniera osmotica, inscindibile, mi verrebbe da dire. Cioè la tua arte ha sempre un senso molto profondo, molto civile.
Sì, nel senso, magari spesso nasce da una necessità, da una riflessione, quindi diciamo capita che sia attaccata al presente, alla politica, al contemporaneo. Poi un po' tutta l'arte del Novecento, in effetti, se gli togli l'aspetto filosofico, politico, resta poco, nel senso sono dei ready made alla fine. E quindi no, mi fa piacere condividere con voi questo lavoro che ha origine da, si chiama sempre Il Dorato, e ha origine dal vecchio progetto, quello nato appunto a San Miniato al Monte, dove rivestivo con le coperte termiche le porte delle chiese. Ora, diciamo, questo uomo che si rifletteva su quelle porte è uscito, si è materializzato e appare in queste fotografie qua. Ancora non ho ben chiaro il concetto come per le porte, perché però la sensazione mi piace e so che c'è qualcosa dietro che piano piano scoprirò meglio, insomma, di queste foto qua.
Noi diamo un'occasione in più e un motivo in più ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per venire negli studi di Controradio nell'ambito di questo periodo anche di tesseramento e sostegno al Controradio Club, per vedere anche l'opera di Giovanni De Gara. Torniamo anche ai Fili di Pace, che siete riusciti anche voi da qui, da Firenze, del territorio locale, a intessere a sostegno di un'indipendenza, una sostenibilità economica che va sempre di pari passo con l'esercizio culturale. Questo è importante perché dà anche una speranza che ha una sostanza di tipo diverso, non solo basata su una produttività o un profitto, a cui qui purtroppo siamo costretti a raccontare in termini poi di vertenze e drammi per nuclei familiari e contesti sociali.
Esattamente. Allora, innanzitutto volevo dire che questi Fili di Pace, volevo ringraziare per tutti questi Fili di Pace anche tutti gli ascoltatori, tutti gli amici sostenitori, perché insomma senza di loro sarebbe stato più difficile, e quindi tutti questi fili uniscono effettivamente non solo la città di Firenze, il territorio, ma tutte le persone che sono venute a conoscenza di questa realtà, e speriamo di continuare a tessere una storia anche diversa da quella che generalmente viene raccontata dai mezzi comuni di informazione, no? Quindi questo per noi è molto importante. Ed è importante soprattutto per le donne, perché non avendo nessun tipo di reddito al momento, questo è l'unico modo che hanno per avere quel poco che serve per riuscire a dar da mangiare alla propria famiglia, al proprio nucleo familiare. Ma le suore comboniane in realtà hanno idea di riuscire nel tempo a costruire una piccola cooperativa, in modo che ci possa essere un piccolo fondo, un piccolo credito a cui le donne beduine possono aver accesso, perché naturalmente tutte queste persone sono tagliate fuori da qualsiasi tipo di organismo economico istituzionale. Quindi la creazione nel tempo di una struttura che permetta, sperando, di renderle indipendenti è, diciamo, questa nuova sfida, e noi ci uniamo per quello che possiamo fare da qui con tutti gli amici a questo progetto.
Tanto i beduini sono nomadi per definizione, ma muoversi anche per chi ha un lavoro è particolarmente difficile in questo momento. Mantenere un lavoro è particolarmente difficile. Ricordiamo il progetto del collettivo Mio Fratello Beduino con le suore comboniane di Gerusalemme. Sono stati piantati 1500 alberi in 14 villaggi beduini. Il nuovo progetto è Fili di Pace, che coinvolge le donne e le bambine dei villaggi beduini nell'arte del ricamo tradizionale, per una forma di sussistenza da una parte e soprattutto di speranza dall'altra. Noi se siamo qui ora e non discutiamo l'overtourism, come si salva Firenze, se ci diciamo Firenze non si salverà mai, non riusciamo ad avere speranza lì, riescono ad averla in questo momento a Damasco, riescono ad averla in questo momento nel villaggio beduino, dove un progetto di questo genere suscita speranza. Questa è una grande lezione per noi, secondo me, Giovanni.
Sì, anche perché diciamo la speranza è l'ultima a morire, è l'unica cosa che queste popolazioni hanno, ma già prima della guerra stavano così male prima che ora con la guerra, le suore ci hanno detto, i beduini non gli è cambiato praticamente quasi niente, perché erano abituati a vivere con pochissimo e ora vanno avanti con pochissimo. Il problema che gli uomini non lavoreranno probabilmente per anni, perché sì, sono nomadi, sono allevatori, ma con 3 ore di acqua che ricevono questi villaggi al giorno, le pecore, le capre non bevono, non fanno latte, gli uomini fanno tutti muratori negli insediamenti israeliani, quindi non verranno
quando
mai...
Quando si possono spostare, quando riescono
ora non si possono spostare, ma poi Israele, se questa guerra, comunque questa tensione continua ed è sempre maggiore, non farà più andare in Israele appunto gli uomini beduini, quindi l'unica cosa che possono che può portare avanti sono queste cartoline, questi piccoli prodotti cuciti dalle donne che ci vengono spediti, e quando qualcuno da là viene qua, ora sono anche meno, diciamo, certo, le persone che fanno da ponte, quindi si tratta veramente di...
Come si possono acquistare? Veniamo appunto come a chi si sta chiedendo, esatto, come sostenere Fili di Pace.
Allora, al momento queste cartoline sono il nostro diciamo possesso, nel senso che è stata spedita una valigia con questi prodotti, e quindi le persone possono evidentemente contattarci via mail e fissare un incontro. Abbiamo già in queste ultime 2 settimane fatto qualche mercatino in cui abbiamo cercato appunto di vendere i prodotti, ovviamente tutto ricavato tramite bonifico andrà direttamente per i progetti delle suore.
C'è anche su una piattaforma una modalità di sostegno economico e non direttamente legato alle opere?
Sì, sul sito vi lasciamo poi i link, ci sono attive sul sito delle Comboniane nel mondo varie raccolte, adesso c'è quella che stiamo seguendo noi con questo progetto qui, è legata al trasporto delle ragazze all'università, a scuola, perché c'è questo mezzo miracolo che 5 ragazze beduine, 3 alle superiori e 2 all'università, che non era mai successo, solo che dal mezzo al deserto per andare in città hanno bisogno di qualcuno che le porti, perché le donne non possono guidare, non possono neanche andare sul mulo essendo musulmane, quindi sono bloccatissime.
Tra l'altro il tema dell'istruzione col tema di genere è di un'importanza immensa.
Esattamente, quindi queste 5 ragazze che hanno avuto la fortuna di poter proseguire il loro periodo di studi e andare all'università, insomma è importante che riescano a farlo nel migliore dei modi, quindi le suore hanno cercato proprio di costruire tutta una filiera con autista, macchina e insomma e compenso per tutto questo negli anni.
In ogni caso, con un semplice motore di ricerca, mio fratello beduino e
scusa, mio fratello beduino gmail.com, sì, la mail,
e Fili di Pace, no, ma basta digitare Fili di
Poi
Pace,
lo diciamo subito Raffaele, questa intervista andrà anche in podcast, verrà condivisa sui nostri canali cross mediali, inseriremo gli indirizzi.
Benissimo.
E i link, ci scrivono, ma cos'altro deve fare una radio per essere più utile di Controradio? Noi ci sforziamo, non ci fermiamo mai nel pensarle, e soprattutto insomma abbiamo anche dei validi supporti quando ci sono progetti del genere. Faccio un'ultima domanda: se un ragazzo, una ragazza, un giovane artista o meno, anche non giovane, non è da un punto di vista anagrafico, fosse interessato ad unirsi a questa collettiva per sostenere il popolo palestinese attraverso mio fratello beduino, come può fare? Giovanni?
Ma può scriverci a me, può scrivermi su Instagram, mi trova, o su Facebook, non lo uso più, comunque su Instagram, e ne parliamo, nel senso è tutta aperta la questione.
Immagino ci sia interesse di poter dare un proprio contributo o sentirsi parte di una progettualità artistica che però ha una finalità come ci avete raccontato.
Assolutamente, ben vengano, molto volentieri, anzi diciamo per noi è l'occasione per, come ho detto anche altre volte, per dare un nuovo senso all'arte moderna.
Non si guadagnerà niente, però
facciamo la premessa.
Non ci offendiamo, esatto, non
veniamo
paghiamo...
in radio lunedì mattina.
Le parole d'ordine sono mio fratello Beduino e Fili di Pace. Poi naturalmente andate su controradio.it dove trovate tutte le informazioni e i dettagli per sostenere questi progetti di questo collettivo artistico, per rivedere e riascoltare la trasmissione sulla Controradio di Web TV o per ascoltare il podcast.
Grazie a Umi Carroi e Giovanni De Gara per essere stati con noi, ci racconterete poi l'esito del progetto. Grazie ancora.
Grazie ancora a voi. Grazie a tutti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Controradio 93.6, 98.9. www.controradio.it.
Buongiorno, le notizie delle 9.30. La guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, terrà